Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo perdono per poter offrire in modo più degno la nostra preghiera nell'Eucaristia del Signore Gesù.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Titolo terzo, versetti 9 e 15. Gli replicò Nicodemo: come può accadere questo? Gli rispose Gesù: tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose. In verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
Parola del Signore.
Nei versetti precedenti, il punto centrale posto da Gesù è la necessità della trasformazione dell'uomo per poter ereditare il regno. Qui c'è una seconda domanda. Nei versetti successivi Gesù risponde con riferimento probabilmente alle scritture, come si può dedurre dalla prima battuta della risposta di Gesù, al versetto 10, risponde appunto sul mezzo, su chi attua e come sarà, come è possibile che avvenga questa rinascita. Vediamo insieme questi singoli versetti molto densi, importanti, anche con diverse interpretazioni.
Che la domanda di Nicodemo, come può accadere questo, si riferisca principalmente a questa nascita dallo Spirito, e che venga la risposta di Gesù poi arrivi sulla conclusione dei versetti di oggi e abbia il suo perno in quel versetto 15: e chiunque crede in lui abbia la vita eterna, cioè questa vita nuova, questa vita sul piano dello spirito, non della carne, una vita in peritura, una vita che dura per sempre. Si accede a questa vita con la fede in Lui. Mi pare che questo sia il punto che Gesù vuole spiegare. Il versetto 14 si appoggia sul ricordo di Mosè, quell'episodio particolare. Mi sembra appunto che in questo senso qua, così deve essere innalzato il Figlio dell'uomo, e quindi la fede in Lui è la fede in Lui innalzato, lo sguardo, come avvenne nel deserto, così lo sguardo verso il Figlio dell'uomo innalzato nella croce. Mi pare che questo sia il punto che Gesù spiega, e quello anche, diciamo, che non è puramente un atto così di arrivo, ma al contrario, pensato come un atto iniziale, cioè la fede apre a una vita, a una nascita, a una vita nello spirito.
Ma riguardo a questa risposta di Gesù sulle cose della terra e quelle del cielo, a me ha fatto ricordare la preghiera della Sapienza, che dice: a stento immaginiamo le cose della terra, scopriamo con fatica quelle a portata di mano, ma chi ha investigato le cose del cielo? Chi avrebbe conosciuto il tuo volere se tu non gli avessi dato la sapienza dall'alto e non gli avessi inviato il tuo Santo Spirito? Mi sembra che sia un po' lo stesso discorso che fa Gesù, che dice che è necessario la rinascita nello Spirito, il dono dello Spirito per poter accogliere la nuova testimonianza, il dono di Dio. E poi la citazione che fa dopo, anche lì c'è un richiamo alla Sapienza che a me è sembrato abbastanza importante per capire in che senso Gesù cita Mosè e in questo senso in cui lui presenta se stesso come colui che sarà innalzato e che darà la possibilità di fare quello che sta dicendo. Perché al capitolo 16 della Sapienza, citando l'episodio del serpente, dice che ebbero un segno di salvezza, infatti chi si volgeva a guardarlo era salvato, non per mezzo dell'oggetto che vedeva, ma da te, o Dio, salvatore di tutti. E mi sembra che in questo modo Gesù rivela se stesso come la via della salvezza, la via di Dio, il Salvatore, di cui il serpente era soltanto un segno. E Gesù adesso dice: è il Figlio dell'uomo che deve essere innalzato ed è per mezzo di lui, lui che discende dal cielo, che può dare questa rinascita nello spirito.
Ma io mi dico sempre che quando c'è un testo difficile che sembra, io per esempio lo trovo molto difficile questo testo, suppongo che invece chi scrive si indirizza a interlocutori che dovevano comprendere questo testo. Io penso così, non è che scriva delle cose ermetiche tanto per scriverle. Evidentemente chi leggeva questo testo doveva poterlo capire, comprendere. Quindi anch'io mi chiedo che cosa può stare dietro a questo testo, a quale altro tradizione o linea, diciamo, di pensiero si può può esserci sotto perché l'interlocutore capisca. E anch'io penso, come ha detto Chiara, che un appiglio può essere in quei testi sapienziali che parlano della sapienza. È la sapienza che conosce Dio, conosce tutto e che può rivelare agli uomini quello che è Dio. Per esempio Proverbi 8, che abbiamo letto domenica. Cioè, se l'uomo vuole conoscere le cose del cielo, deve attingere alla sapienza. È lei che era presente fin dal principio e conosce Dio e conosce i misteri di Dio. Non so se l'Evangelista Giovanni si riferisca proprio a questi testi, però lì c'è qualcosa di simile. Cioè, solo chi scende dal cielo, solo chi è vicino a Dio può conoscere Dio e rivelarlo. E appunto anche in alcuni passaggi del Siracide c'è questo concetto, che la sapienza e quell'essere è quasi preesistente, e gli uomini solo accedendo alla sapienza possono conoscere i misteri di Dio. Poi c'è questo passaggio sul serpente nel deserto, che io non riesco a trovare il collegamento con ciò che precede, e neanche riesco a capire perché Gesù faccia questo paragone, che di per sé è molto strano. Il serpente nel deserto, forse per la parola innalzamento, innalzare, che suppone per Gesù l'innalzamento, cioè ne parla in altri testi dell'innalzare, che per lui è la glorificazione, cioè la croce. E però il passaggio tra versetti precedenti e questo, e Mosè che innalza il serpente nel deserto, e così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, non riesco tanto a capirlo.
A me, a leggere questi brani, mi sembra che la fatica che fa, che viene fatta per diciamo vincere vivamente la forza di gravità, cioè l'uomo che è attaccato alla terra, guarda in basso, guarda alle cose che tocca, e la fatica che fa nostro Signore di farci innalzare un po' lo sguardo, di cercare di capire qualche cosa che è al di fuori della nostra umanità, che c'è qualcosa di divino, quindi guardare in alto, lo spirito che viene dal cielo, insomma, è proprio venire fuori dalla nostra umanità.
Gesù lo chiama maestro, e di sicuro è ben disposto nei confronti di questo Nicodemo. Quando dice: se vi ho parlato di cose della terra e non credete, così ho pensato che cosa vuol dire, di quali cose della terra Gesù ha parlato. E allora ho pensato che siano quei versetti 5, 6, 7, 8 dove dice quello che succede sulla terra. Sulla terra già può succedere che l'azione dello Spirito trasformi le cose, dia una vita nuova. Allora mi sono chiesta se può essere questo il senso di quello che sta già succedendo e che invece non viene colto, non viene capito. Poi mi sono chiesta anche che cos'è quel noi del versetto 11. Noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo. C'è questo plurale, non lo so se può voler dire Gesù e i suoi discepoli, gli apostoli. Poi ho visto che ci può essere appena una differenza nel versetto finale, nel 15, dire crede in Lui, chiunque crede in Lui abbia la vita eterna, oppure interpretarlo come chiunque crede in Lui ha la vita eterna, che la vita eterna è poi l'ingresso nel Regno. E questa è una differenza che sembra da niente, però richiama anche quello che c'era nel prologo, quando nel versetto 3 avevamo detto che c'erano due possibilità di traduzione, di interpretarlo anche come ciò che esiste in lui era vita.
Alcuni punti interrogativi rimangono anche per me, insomma. Ogni versetto direi che si presta a qualche punto interrogativo sull'interpretazione, e anche la connessione, cioè il filo del discorso, mi sembra che anche questo sia non semplice. Se prendiamo il versetto 10, tu sei il maestro di Israele, come un riferimento alle scritture e non solo come una battuta che Gesù fa, cioè tu dovresti conoscere, sulla base delle scritture che sono rivelate. Allora il versetto 11 è una precisazione quanto a Gesù, c'è il problema del plurale che in questo senso non riuscirei a vedere l'associazione dei discepoli a Gesù, mi sembrerebbe contraddittorio se si legge come una precisazione sul fatto che Gesù non si basa sulle scritture per dire quello che dice, ma per una conoscenza diretta. Noi parliamo di quello che abbiamo visto. Noi, come ripete qui, no? In verità vi dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto, che non è come leggere le scritture, è un'altra cosa. Potrebbe essere una precisazione. Da un lato tu dovresti sapere sulla base delle scritture come avviene questa rigenerazione dell'uomo. Abbiamo visto in Ezechiele, eccetera, forse anche in altri testi. Dall'altro c'è la precisazione del versetto 11, quindi qui si introdurrebbe una specie di parentesi, se vogliamo, nel filo del discorso. E quindi in questo modo però anche il plurale deve riguardare solo Gesù, non può riguardare i discepoli, che sarebbe contraddittorio. Nessuno degli uomini ha una conoscenza diretta, soltanto come dice dopo. Però il versetto 12 mi pare che si occupa nelle scritture, voi c'è scritto, dovresti saperlo, anche se noi, cioè io, parlo per una conoscenza diretta, e voi però continuate a non accogliere la nostra testimonianza. Può essere che si riferisca a tutta la storia biblica. A volte Gesù nel Vangelo di Giovanni, sembra a me, parla come Dio, cioè il suo discorso include la storia. Tante volte continuate a non accettare la testimonianza, non so. Comunque il versetto 12 potrebbe essere interpretato in questo senso. È molto dubbio questo, ci sono varie interpretazioni, insomma, se si legge in questo contesto verrebbe da pensare che le cose della terra è un riferimento a quello che è già stato rivelato nelle scritture, e le cose del cielo sono quelle che dice Gesù. Quindi se non credete alle scritture, come fate a credere a quel che dico io? Sarebbe di nuovo un riferimento alla fede nelle scritture. Non sono sicuro assolutamente si possa interpretare così. Sarebbe comunque, avrebbe un parallelo esplicito al capitolo 5, versetto 47. Se non credete a Mosè, ai suoi scritti, come crederete a me? Cioè, il problema vostro è che non prendete sul serio le parole di Mosè. Ed è questo il motivo per cui non riconoscete nella mia voce le stesse parole. Stessa voce che parlò a Mosè. Quindi potrebbe essere anche qui una cosa simile. E d'altra parte il versetto 13 precisa che, anche questo è molto difficile, comunque si parla del figlio dell'uomo che è l'unico che ha una conoscenza diretta perché viene dal cielo. Molti discutono perché prima dice nessuno è salito, se non colui che è disceso, cioè non è che nel caso di Gesù sembra il contrario, cioè non è ancora salito, di che cosa parla quando dice nessuno è salito al cielo se non colui che è disceso? Alcuni si pongono, io vedo anch'io meno il problema qui. Però alcuni si pongono questo problema, lo leggono in questo modo, allora c'è qualcuno che è già salito, cioè se non colui che è disceso è già salito prima, Ecco, sarebbe quindi, ci pongono questo problema, probabilmente, forse avete ragione, probabilmente questo non, l'interpretazione è semplicemente la, l'origine divina del figlio dell'uomo, per cui su questo si basa la sua conoscenza, e a questo punto, al versetto 14, ci sarebbe la risposta a Nicodemo diretta. Forse per questo viene introdotto un'altra immagine improvvisamente. La risposta sarebbe questa: in che modo avviene la rigenerazione? Attraverso l'innalzamento, anche qui dice, riprendendo la stessa espressione del figlio dell'uomo, quindi il termine figlio dell'uomo deve essere molto importante. Da un lato significa l'origine divina, quindi una conoscenza diretta di Dio, eccetera, dall'altro c'è l'innalzamento del figlio dell'uomo, vuol dire l'esaltazione. Isaia 53, 12 dice: il mio servo sarà innalzato. Lì si parla del servo, potrebbe essere connesso. Altri vedono in modo diretto, non indiretto ma diretto, la croce, basandosi su altri passi successivi, capitolo 12, quando sarà innalzato, la dice da terra. Ecco, comunque, certamente questo dovrebbe essere, il versetto 14, la risposta, anche se un po' enigmatica probabilmente, ma la risposta a come avviene la rigenerazione. Tu dovresti sapere dalle scritture, nelle scritture c'è questo mistero rivelato, cioè l'innalzamento del figlio dell'uomo. Notiamo si deve notare un accostamento fra la croce, se questo vuol dire la croce, e il termine figlio dell'uomo anche nei sinottici. Nei sinottici è tipico l'uso che Gesù fa di figlio dell'uomo proprio quando annuncia, preannunzio della passione. Dice sempre il figlio dell'uomo quando annuncia la passione. Se noi teniamo conto che il figlio dell'uomo è un termine di estrema dignità, l'accostamento fra le due cose deve essere molto importante. Il figlio dell'uomo è origine divina, è giudice, eccetera, e deve soffrire. In questo modo avverrà la rigenerazione dell'uomo, cioè probabilmente la risposta è in quella direzione. Capito? Perché poi non si sente nella registrazione. Capitolo 8.
Capitolo 8, versetto 28,
sì.
Dice: quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma come il Padre mi ha insegnato, così faccio.
E appunto, molti interpretano della croce questo innalzamento, no? E questo è il punto. Bene.